Buonasera, qui all'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo semestre 2018 del gruppo Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato, Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli, prego.
Allora, buonasera a tutti. Prima di iniziare voglio fare questa dichiarazione, cioè vorrei dirvi che Chiara, la nostra Chiara nella versione inglese è in vacanza, quindi è sostituita dall'Anna Maria, bravissima, ma è nuova per la prima volta per noi, quindi cercherò di andare in qualche maniera un po' più lento per non metterla in difficoltà. Stai tranquilla, Anna Maria, eh? Allora, innanzitutto vorrei, come sempre, amici, analisti e investitori, ringraziarvi a nome di tutta l'azienda, a nome nostro. E spero che abbiate fatto vacanza, che la vostra villeggiatura in qualche maniera sia andata bene, vi siete riposati, rigenerati e abbiate anche avuto il tempo in qualche maniera di discutere con voi stessi, no? Che questo è il grande tema, non abbiamo più tempo per discutere con noi stessi. Io sono stato una decina di giorni con la famiglia in Cina, vi racconto questa cosa che è abbastanza divertente, scusate, in Cina, sono stato in Sicilia, mi suggeriscono Sicilia. Allora, però è carino perché sono stato a Siracusa, che è una città bellissima, guardate, bella davvero. Allora, prima di andare a Siracusa avevo letto qualcosa di speciale di Platone quando il greco nel 400 avanti Cristo si reca in questa affascinante città. E sentite che cosa dice di noi italiani, eh? Dice: questi italioti e siracusani che gozzovigliano 2 volte al giorno e non vogliono mai andare a dormire da soli. Individuò nella condotta di questa vita la causa di una instabilità politica che caratterizzava il governo allora di Siracusa, quindi 2400 anni fa, e disse che l'unico modo per sopperire a tale situazione era porre, dice, a comando una classe di re filosofi educati chiaramente alla sua dottrina platonica. E questo, vi devo dire la verità, mi pare sempre molto contemporaneo. Ecco, come già avevo detto un'altra volta, 65 anni e ho visto 65 governi. E questa è la nostra cultura italiana, di come avete capito, non ci allarma niente di questo. Allora, come vorremmo che si svolgesse la call? Io vi comunicherò i grandi dati, il CFO Moreno Ciarapica andrà nei dettagli, poi riprendendo la parola vorrei darvi una grande visibilità sul 2018, un forte pensiero sul 2019, avendo praticamente quasi terminate le campagne vendite estate 19, parlarvi un po' di prodotto, mercato e web, e poi vorrei parlarvi di questo grande evento che facciamo con i giornalisti il 4 settembre, qui in Solomeo. Ecco. Tutto lo staff, come sempre, è davanti a noi, qui. Adesso vado a leggervi un po' i documenti. Quindi, ricavi netti a 269,5 milioni, più 9% a cambi correnti, più 11,9% a cambi costanti, rispetto ai 247,2 del 2017. EBITDA pari a 46,2 milioni, più 11,2%. Utile netto normalizzato 23,8 milioni più 19,7. Aumento delle vendite sia nei mercati internazionali pari al 9,9 sia in quello italiano del 4,8. Europa più 12, Nord America più 2,4, ma a cambi costanti è, diciamo, è un po' più robusto, chiaramente come voi sapete tutto il cambio se le prende quasi l'America. Crescita delle vendite in tutti i canali distributivi, retail 7,1, monomarca wholesale 12,4 e monomarca e multimarca wholesale 10,7. Gli investimenti sono sempre intorno a 25,2 milioni. All'interno di quel piano abbastanza forte 2018-2020 di grandissima importanza per mantenere l'altissima allure del brand e sostenere l'esclusività, e di questo ne parleremo anche un po' dopo. Indebitamento finanziario netto 44 milioni contro nel 2018 contro i 59,4 del 30 giugno 2017. Così è come spiego un po' io questo semestre. È con grande, grande soddisfazione che vi comunichiamo i risultati della prima metà dell'anno. Numeri significativi per la costanza della crescita sia dei ricavi che dei profitti. Il buon andamento delle vendite autunno-inverno ci porta a confermarvi la nostra positività per la seconda parte dell'anno. Quindi immaginiamo un 2018 in crescita doppia cifra, sia dell'EBITDA che dei profitti. L'ottimo riscontro sulle collezioni primavera-estate 19, sia dell'uomo, vendite ormai concluse, che della donna in piena campagna, ci porta ad avere una visione molto positiva per il 2019, dove immaginiamo una crescita a doppia cifra. Uno sviluppo importante che vogliamo cogliere appieno nel rispetto dei valori fondanti della nostra impresa, quindi qualità del prodotto, alta manualità, equilibrio della crescita, che immaginiamo sempre saggiamente bilanciato tra uomo e donna, tra vendite in Europa, Occidente e Oriente e tra i diversi canali di vendita. E nostra filosofia industriale con al centro rispetto il sostegno e l'amore per la nostra terra. Ora vorrei passare la parola a Moreno, che va un po' più nei dettagli. Grazie.
Grazie Brunello e buonasera a tutti. Dopo aver già comunicato i preliminari di fatturato lo scorso 12 luglio, confermati nei dati consuntivi, partirei dalla slide numero 11 della presentazione, confrontando i dati del primo semestre 2018 con i dati restated al 30 giugno 2017. Ricordo infatti che dal 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile IFRS 15, la cui applicazione ha richiesto una diversa contabilizzazione rispetto al passato per alcune tipologie contrattuali, nel nostro caso riconducibili alle vendite realizzate all'interno di spazi multibrand gestiti con la formula della concession. L'applicazione del nuovo principio contabile determina un incremento dei ricavi netti e dei costi operativi affitti per il medesimo ammontare pari a 3,9 milioni al 30 giugno 2017, senza che questo abbia prodotto alcuna variazione nel valore assoluto dell'EBITDA, del risultato operativo e del risultato di esercizio. Partiamo ora dal commento relativo ai ricavi, con il fatturato al 30 giugno in crescita del 9% a cambi correnti e 11,9% a cambi costanti, con un impatto quindi della valuta negativo per quasi 3 punti percentuali. Evidenzio ancora una volta la nostra attenta attività di copertura del rischio di cambio, che, come sapete, ha quale obiettivo la neutralizzazione degli impatti delle fluttuazioni delle valute sul valore assoluto dell'EBITDA. Per raggiungere questo obiettivo, da sempre, la totalità dei ricavi stimati in valuta viene coperta in corrispondenza del momento in cui vengono definiti i listini delle collezioni al netto dei costi in valuta. L'impatto valuta a livello dei ricavi è principalmente quindi correlato alla parte di fatturato che non viene coperta, pari all'incirca all'ammontare dei costi stimati in valuta e che rimane soggetta alla fluttuazione dei cambi. Questo impatto della valuta sui ricavi è bilanciato dal medesimo e contrario impatto che le valute hanno sui costi, quindi il valore assoluto dell'EBITDA è mantenuto sostanzialmente invariato a valore assoluto. Considerando il livello dei cambi attuali e delle coperture in essere, è ragionevole attendersi a fine anno un impatto negativo della valuta in leggera diminuzione rispetto al primo semestre 2018, che rimane comunque compreso tra 2 e 3 punti percentuali, con un fatturato quindi a cambi costanti per il 2018 in crescita a doppia cifra. L'EBITDA dei primi 6 mesi del 2018 è pari a 46,2 milioni con un miglioramento della marginalità di 40 basis point, dal 16,7 al 17,1. Questo incremento della marginalità a questo 30 giugno è superiore al miglioramento di circa 10-20 basis point che riteniamo essere ordinario su base annua per i motivi sopra descritti relativi all'impatto della valuta. Le dinamiche dell'EBITDA che riporta questa crescita dell'11,2% rispetto ai 41 milioni e 6 del 30 giugno 2017 e un incremento in valore assoluto di 4,6 milioni di euro sono correlate alla crescita del business supportate dalla positiva performance like for like, che vi ricordo avevamo già comunicato 3,8% al 30 giugno 2018, e dagli ottimi sell out di vendita, e sono impattate dal mix canale con i ricavi wholesale multimarca che incrementano la relativa incidenza dal 42,3 al 43%, anche in presenza di una importante e soddisfacente per noi crescita nell'area geografica della Greater China. Le dinamiche sopra descritte motivano il raggiungimento di un'incidenza del fair margin pari al 65,3%, sostanzialmente in linea con il primo semestre dell'anno scorso, e una riduzione dell'incidenza dei costi operativi dal 48,7% al 48,2%, con l'ammontare relativo al 30 giugno 2018 pari a 130,1 milioni di euro rispetto ai 121 dello scorso semestre. Gli ammortamenti, con un'incidenza sostanzialmente stabile al 4,4%, crescono di 1,2 milioni di euro, salendo a 11,8 milioni contro i 10,6 milioni dello scorso semestre. In diminuzione gli oneri finanziari netti, pari a 1,2 milioni di euro rispetto ai 3 milioni del 30 giugno 2017. Il calo, favorito dalla riduzione degli oneri finanziari a fronte di una riduzione della posizione finanziaria netta media, è principalmente correlato alla contabilizzazione delle coperture sui cambi in presenza di utili su cambi che in sostanza vanno a bilanciare le precedenti perdite su cambi non realizzate relative a finanziamenti intercompany in valuta che per loro natura hanno carattere di temporaneità, essendo soggette a valutazioni in base al cambio di fine periodo. Escludendo la stima del beneficio fiscale derivante dal patent box, come illustrato nel riquadro in basso a destra della slide numero 11, l'utile netto normalizzato del primo semestre 2018 è pari a 23,8 milioni di euro, in aumento del 19,7% rispetto ai 19,9 milioni del 30 giugno 2017, con un tax rate ordinario che si attesta al 28,5%, rispetto al tax rate dello scorso semestre che era del 29,1%. Le slide numero 12 e 13 commentano nei dettagli le dinamiche del first margin e dei costi operativi. I costi del personale, la cui incidenza passa dal 17,5% al 17,4%, crescono di 3,6 milioni di euro, raggiungendo i 47 milioni. Principalmente in presenza dell'aumento del personale nei nuovi spazi a gestione diretta, ricordiamo le 4 aperture di boutique e 2 conversioni avvenute negli ultimi 12 mesi, e un contenuto aumento delle umane risorse impiegate presso le strutture centrali, sostenendo tra l'altro gli importanti progetti di sviluppo in corso, con particolare riferimento al progetto digitale. Gli affitti, con un'incidenza del 12,7% rispetto al 13,2% dello scorso anno, aumentano di 1,5 milioni di euro rispetto al primo semestre 2017, un aumento legato anche questo allo sviluppo del network retail e ad alcuni importanti ampliamenti di spazi di vendita. Grandissima importanza attribuiamo come sempre agli investimenti in comunicazione strutturali per rafforzare e proteggere l'immagine del brand nel mondo fisico e in quello digitale. L'incidenza relativa cresce dal 5% al 5,5% e il corrispondente ammontare incrementa di 2,2 milioni, in particolare per l'incremento delle attività di comunicazione digitale. Passiamo al capitale circolante, alla slide numero 14, dove si evidenzia una riduzione dai 141 milioni e 6 dello scorso semestre a 137 milioni e 9 del 30 giugno 2018, con un calo quindi di 3,7 milioni. Positiva è la gestione del magazzino, la cui incidenza in percentuale rispetto ai ricavi netti degli ultimi 12 mesi è pari al 30,2%, sostanzialmente in linea con il dato del 31 dicembre 2017, quando la incidenza era del 29,8%, livello che riteniamo sano e strutturale al nostro modello di business. Il magazzino, pari a 161,5 milioni rispetto ai 158,6 milioni, evidenzia un contenuto e strutturale incremento in valore assoluto dovuto alle selezionate nuove aperture di boutique dirette, ad alcune conversioni al canale diretto, agli ampliamenti e ai nuovi spazi gestiti direttamente all'interno dei department store del lusso, il tutto ben bilanciato dal positivo impatto dei sell-out di vendita. I crediti commerciali sono pari a 64 milioni rispetto ai 54,4 milioni del 30 giugno 2017. L'incremento è principalmente relativo all'aumento di 6,8 milioni di euro avvenuto nel secondo trimestre, quale maggiore incidenza delle vendite wholesale rispetto al secondo trimestre del 2017, oltre alla nostra volontà di concedere agli importanti e ormai storici clienti multimarca russi le medesime condizioni di pagamento che utilizziamo nei mercati consolidati rispetto alle precedenti condizioni che prevedevano una parte dei pagamenti anticipata alla definizione dell'ordine. Per questo l'incremento del saldo complessivo dei crediti commerciali al 30 giugno 2018 è riconducibile alle posizioni di credito nei confronti dei clienti wholesale multimarca e monomarca ancora da scadere. E l'andamento particolarmente sano della gestione dei crediti motiva il livello assolutamente contenuto delle perdite su crediti registrate negli anni. I debiti commerciali raggiungono 69 milioni 8 rispetto a 61 milioni 9 del 30 giugno 2017, in presenza dell'aumento fisiologico avvenuto principalmente nel secondo trimestre dei principali costi correlati all'aumento del volume del business, materie prime, fason e comunicazione. Le altre attività e passività nette sono negative per 17,8 milioni rispetto ai 9 milioni e mezzo del 30 giugno 2017, essenzialmente correlate alla valutazione dei fair value degli strumenti derivati di copertura del rischio di cambio. Passiamo agli investimenti e alla posizione finanziaria netta. Gli investimenti dei primi sei mesi del 2018, slide numero 15, sono pari a 25,2 milioni di euro e si inseriscono all'interno del piano pluriennale per mantenere l'azienda contemporanea nel lungo periodo. Gli investimenti commerciali nei primi sei mesi dell'anno sono stati pari a 18,1 milioni di euro, dedicati principalmente a selezionate aperture, ampliamento e rinnovo degli showroom che manteniamo sempre contemporanei, incremento delle superfici di vendita nei department store di lusso e ampliamenti di prestigiose boutique posizionate nelle vie più rappresentative delle capitali di lusso. Tra gli ampliamenti segnalo la nuova e più ampia e importantissima boutique di Monte Carlo inaugurata nel mese di luglio. Gli investimenti per la produzione logistica e IT e digital sono stati pari a 7,1 milioni, di cui 3,3 milioni di euro destinati al digitale e alle infrastrutture IT. I rimanenti 3,8 milioni di euro sono stati investiti nel costante rinnovamento degli impianti produttivi, rendendo progressivamente disponibili ed attrezzate strutture logistiche adeguate per la gestione di tutte le attività. In data 5 giugno 2018 abbiamo inoltre acquisito la quota di minoranza della partecipazione nella società controllata russa pari a 6,5 milioni di euro, che permette alla capogruppo di detenerne il 100% rispetto al precedente 62%, un'operazione che ha impattato la PFN al 30 giugno 2018. Gli effetti di questa operazione sono stati contabilizzati tra le riserve di patrimonio netto in applicazione dei corretti principi contabili IFRS. Passando alla slide 16, la posizione finanziaria netta scende a 44 milioni di euro rispetto a 59,4 milioni di euro del 30 giugno 2017, con una diminuzione principalmente correlata alla generazione di cassa dell'attività operativa e accompagnata dalla sana gestione del capitale circolante commerciale. Ricordo che la posizione finanziaria netta raggiunge il consueto picco tra giugno e settembre, correlato alla stagionalità delle vendite, per poi calare come sempre nell'ultima parte dell'anno. In considerazione delle dinamiche descritte, con un livello di investimenti per il 2018 in linea con quanto commentato lo scorso marzo, cui aggiungiamo l'acquisto della quota di minoranza della partecipazione nella controllata Russia, di cui ho appena detto, e un capitale circolante commerciale, la cui incidenza sui ricavi è in leggero miglioramento rispetto allo scorso anno, attendiamo un debito finanziario per 2018 in linea con il 2017, ricordo che al 31 dicembre 2017 la posizione finanziaria netta era pari a 16 milioni di euro. Io ho concluso la mia esposizione e ripasso volentieri la parola a Brunello.
Grazie. Allora, io vorrei adesso darvi un po', diciamo, succintamente i grandi temi per il 2018, perché sono trascorsi 8 mesi, le cose stanno andando davvero molto molto bene, le collezioni invernali nei negozi multi-brand, sempre importantissimo per il gusto, e nei monobrand, hanno un impatto giovane, lussuoso e chic, ma specialmente l'idea del giovane ci fa molto piacere. Quindi intorno al brand ci sembra che ruoti una bella atmosfera. Vorremmo evidenziare con positività questa partecipazione che vi diceva Moreno, che abbiamo preso il 38% della Russia, perché ci piace molto, perché guardate, questi clienti importantissimi ormai sono famosissimi, comprano da circa 20-25 anni, sono leggermente, diciamo, sì, un po' dispiaciuti perché a volte si chiede il 30% di anticipo, no? Vi dico una cosa molto carina, qualche anno fa c'è questo cliente importantissimo che compra solo dagli italiani, ha una società in Italia e a un meeting sul lusso in Milano disse una cosa abbastanza carina, dice: ma scusate, io sono 25 anni che compro da voi italiani e mi chiedete sempre un anticipo del 30-50%, non capisco perché voi non lo chiedete ad altri clienti. Allora, questa cosa qui di far sì che anche i clienti russi siano trattati come il resto del mondo ci pare una cosa molto carina. Poi guardate, per noi personalmente i pagamenti non sono stati mai un problema per la nostra azienda. Pensate che bello lavorare senza problemi di pagamenti. Tant'è vero che abbiamo avuto perdite su crediti nella nostra storia che hanno sempre oscillato intorno allo 0,1%, no? Quindi, visto tutto questo, con diciamo serenità, franchezza, immaginiamo un 2018 sano, bello, con una crescita del profitto, con una crescita dell'EBITDA. Adesso per quello che riguarda il biennio 19-20, i progetti, gli investimenti e le attese, vorremmo in linea generale confermarvi tutto ciò che vi avevamo detto nella call di maggio. Adesso vorrei invece parlarvi un po' del 2019. 2019 le collezioni primavera-estate sono praticamente terminate le vendite, l'uomo è totalmente terminato, la donna siamo alla metà. E abbiamo l'impressione che hanno trovato le collezioni giovane, raffinata, adesso vi vorrei scomporla fra uomo e donna prima, perché l'uomo è molto molto interessante secondo me il momento che stiamo vivendo. Io adesso vi parlerei dell'uomo, terminate le vendite, abbiamo avuto che l'impressione che la collezione sia giovane, raffinata, di cultura tipicamente italiana, perché ci sono dei particolari dove si vede che la collezione è italiana, e questo diciamo è molto importante, specialmente per la parte un po' più difficile in questo momento, che è l'abito per il businessman, che è il grande tema del futuro da uomo, quando si dice: ma come si vestirà l'abito, l'uomo nei tempi a venire? Io penso questo, guardate, che se tu il sabato e domenica ti vesti in un modo sportivo, chiaro che lo sportivo per natura ti fa più giovane, no? Poi però lunedì mattina tu hai la necessità di rimetterti un bellissimo abito per andare al lavoro, ma questo abito per natura ti fa leggermente meno giovane, no? Perché per natura l'abito fa un po' conservatore. Ecco, è qui dove noi abbiamo pensato di lavorare moltissimo, cioè lavorare nel taglio dell'abito, di come si combina con cravatta, senza cravatta, in un tessuto contemporaneo di stagione, il venditore che te lo vende, te lo fa vedere, ti deve insegnare a metterlo, fartelo vedere in un modo amabile, come se fosse un consulente amabile. E abbiamo l'impressione, onestamente, che abbiamo un grande futuro di prospettive sull'abito. Perché, sapete, c'è stato anche questo bellissimo articolo che ci hanno fatto, questo giornale americano, Rob Reporter, importantissimo, nella loro rubrica Best of the Best, hanno messo a confronto noi e il nostro stimatissimo Ralph Lauren, dove dicono più o meno qualcosa di questo genere, che Ralph Lauren e Brunello Cucinelli hanno plasmato gli ultimi 30 anni di moda. Questo onestamente ci fa molto piacere. E sono i due, così dicono, sono i due fashion design che hanno ridefinito i contorni della moda uomo negli ultimi 30 anni. Il primo, il nostro stimato Ralph, deciso sostenitore dello stile iconico americano. Il secondo, che saremmo noi, pioniere e fautore di quel casual chic del XXI secolo. Si dire che questo ci fa abbastanza piacere. Adesso ci piaceva anche comunicarvi questo piccolo, nuovo, ma importantissimo progetto, che è la Sartoria di Solomeo. E che cosa si definisce Sartoria di Solomeo? In realtà noi facciamo capi su misura, cercando però in qualche maniera di farti un prodotto più giovane. Allora, quando vai nei negozi, il sarto è un ragazzo che mediamente ha 30-35 anni, quindi ha un concetto della sartoria un po' più giovane, perché per natura la sartoria nasce un po' classica, no? Perché il sarto, quando ha iniziato, ti doveva nascondere un po' tutti i difetti del corpo, ma era talmente largo che non ti faceva neanche evidenziare il tuo corpo, no? Quindi abbiamo iniziato questo bel lavoro in 25 negozi che sono i più importanti al mondo. Quindi l'idea è però di fare capi appositamente per te, specialmente per i giovani, perché guardate, io ho l'impressione che ci sono tantissimi trentenni, 35enni, quarantenni super ricchi che vogliono avere il capo su misura, non perché no, hanno dei problemi fisici e non gli sta bene, ma proprio per sentirlo che è stato fatto per lui. Quindi tu, quando vai nel negozio, il giovane sarto ti dovrà consigliare che ti dovresti fare quest'anno un abito check, perché probabilmente è più fashion un po' di un abito gessato. Ecco, questa è un po', diciamo, l'idea. E io onestamente ho 65 anni, no? Non vorrei essere consigliato da un mio coetaneo, mi fa molto più piacere incontrare un giovane che mi dice anche quello che lui reputa giovane e contemporaneo, cioè una forma in qualche maniera di consigliere amabile, no? Questo è l'uomo, e quindi il progetto La Sartoria di Solomeo, in 25 negozi. Adesso siamo usciti con la donna un mesetto fa, siamo particolarmente soddisfatti e i giudizi dei molti brand sono importantissimi. Poi chiaramente arriveranno i giudizi a fine settembre durante le sfilate di Milano, della stampa, altrettanto importanti. Però i giudizi su questa collezione dei multi brand sono stati importantissimi, anche dei nostri monobrand, ma voi sapete che noi teniamo prima ai multibrand, che hanno visto moltissime collezioni. E tra questi giudizi mi piacerebbe evidenziare che la collezione è giovane, e come nell'uomo abbiamo, diciamo, la possibilità e un desiderio di vestire un giovane chic, chiaramente ricco, perché il costo dei capi è sufficientemente alto. Quindi aspettiamo il 20 settembre il giudizio della stampa in Milano durante la settimana della moda. A questo punto vorremmo trasmettervi quella positività che vediamo per il 19. Quindi seguitiamo ad immaginare una bella crescita che noi definiamo a doppia cifra, sia dei profitti che del fatturato.
Vorrei farvi però un'osservazione importante sugli investimenti in genere, non è specifico in questo caso per questo mese, per il prossimo anno. Però noi pensiamo che la rete in generale massifichi tutto. Quindi vuol dire che tu, lo showroom deve essere semestralmente nuovo e fresco, perché altrimenti la collezione che tu presenti non è fresca perché lo showroom non è fresco. Questo da che cosa viene? Arriva il cliente, fotografo o si fa il filmato dello showroom pari pari. Se tu la settimana, la stagione dopo non gli fai vedere qualcosa di nuovo, automaticamente, anche essendo il prodotto nuovo, trova la collezione un po' più normale. Quindi vorrei fare un esempio su tutti. Guardate, la famosa Pitti moda maschile, qualche anno fa, direi 5-6 anni fa, gli stand si rifacevano mediamente ogni 3 anni, adesso si deve fare ogni stagione. E secondo me questo vale pari pari anche per i negozi. Hai bisogno che il negozio deve essere moderno, chic e tutto. Questo è in generale per quello che riguarda le collezioni e per quello che riguarda il 2019. Adesso volevo fare un accenno al progetto digitale, che siamo particolarmente soddisfatti di tutto il progetto e anche di questa che noi definizione che ci facciamo artigiani umanisti del web, no? Quindi ci siamo costruiti un mercato occidentale in qualche maniera ottimo e abbiamo messo in cantiere qualche cosa di speciale per affrontare la Cina e la Russia, che sono due mercati che hanno chiaramente problematiche commerciali da una parte e logistiche da un'altra e anche legislative. Quindi a distanza di 6-7 mesi dovremmo essere in grado di essere, c'è interesse da parte di cinesi e lo vediamo dal sito, ma questo ci dovrebbe dare la possibilità di poter spedire con estrema facilità come avviene in altri paesi. Ci fa molto piacere tornare a questo, a me onestamente sono stato rinvitato da Salesforce, da Mark Benioff a settembre in questo meeting importantissimo a San Francisco, dove io e lui torneremo a parlare di in qualche maniera umana riservatezza e tecnologia, e questo sono particolarmente orgoglioso, anche perché il rapporto con Mark Benioff e Salesforce è sempre più forte in qualche maniera in tutti i mercati. Adesso, prima di salutarvi, vorrei invece due parole su questo evento per noi importantissimo che facciamo il 4 settembre qui, alla presenza della stampa nazionale ed internazionale, e sono 500 giornalisti, questo per un verso non è male. Io dico scherzando, intanto il primo augurio che ci facciamo è che non piova, perché tutto avviene, se avviene all'aperto, l'atmosfera sia in campagna sia in piazza, il fascino è leggermente diverso. E come molti di voi sanno, i lavori di restauro sia del paese che della periferia sono praticamente terminati. Specifico forse non serve, ma specifico sempre che tutti questi lavori sono stati fatti dalla Fondazione di Famiglia, perché noi vorremmo che l'azienda facesse unicamente i lavori nella sua sede, nei suoi giardini, ma per tutto che riguarda il resto è la Fondazione di Famiglia che si deve fare carico di. Sono stati lavoretti un po' costosetti, vi dico la sincera verità, no? Sono durati 30 anni, però adesso ci piace che questi 500 giornalisti vengano in qualche modo a visitarci e vedere da una parte il paese e da una parte la periferia, da una parte il paese e la valle, diciamo, dove, come voi sapete, abbiamo la cosa un po' più onerosa sono l'acquisizione di questi 50.000 metri quadrati, 300.000 metri cubi di capannoni industriali, però devo dire che ha cambiato l'aspetto della periferia e del paese, del nostro, del borgo, E onestamente, anche se io vedo questa azienda qui nei prossimi 200 anni, speriamo, non sono pochi, ma anche una possibilità di sviluppo nella valle. Che cosa abbiamo costruito in questa valle? E quindi vi invito qui, quando potete, a venire a vederla. Al paese il teatro, che in qualche maniera è un tempio laico dell'arte, no? Poi nella valle abbiamo costruito una cantina, un po' come simbolo, diciamo, della terra madre di tutte le cose. Secondo me fra 1000 e 1500 anni ancora sarà lì, sono abbastanza sicuro. E abbiamo costruito un monumento alla dignità dell'uomo, e quello sono abbastanza sicuro che è lì fra 2000 anni, perché l'abbiamo costruito con una tecnica, come ci ha insegnato Vitruvio, Leon Battista Alberti. È un monumento fatto di una sorta di micro colosseo, penso che seriamente possa esserli forse per i prossimi 2000 anni. Io comunque ci vengo sempre a vedere, no? Dico ai ragazzi, custoditelo bene, perché insomma la notte vengo a vedere, se poi qualcosa non funziona vediamo. Quindi speriamo che questa serata importante possa essere in qualche maniera un momento speciale di comunicazione, ma che rappresenta per il mondo una cultura d'impresa, cioè volevamo in qualche maniera farti vedere i nostri luoghi di lavoro, il valore del territorio, che cosa significa anche lavorare in un piccolo borgo, perché guardate, io credo che noi possiamo tornare a lavorare nei piccoli borghi perché siamo connessi. Forse era più difficile pensarlo prima di internet. Ma adesso perché non possiamo lavorare nei piccoli borghi? È tutto un po' più facile da raggiungere, c'è un po' più silenzio, siamo connessi, no? Vorremmo che questi 500 giornalisti si portassero a casa l'idea di una visione per i prossimi 200 anni dell'impresa. Se portassero a casa anche questa idea del grande tema della vita, no? L'equilibrio tra il profitto e il dono, in una sorta di capitalismo umanistico contemporaneo, e se portassero a casa anche il concetto in qualche maniera di custodi del creato, perché alla fine io credo, non so se sia l'età, ma io credo che noi siamo custodi pro tempore dei nostri luoghi. Forse alla fine di tutto vorremmo trasferire a queste persone, cerchiamo di essere persone per bene che lavorano nel rispetto della dignità umana. Guardate, e anticipatamente al 4 vorremmo ringraziare anche a voi, forse c'è qualche giornalista che ci ascolta, perché ci avete sempre sostenuto anche una cultura d'impresa. Vorremmo ringraziare gli analisti che hanno condiviso una certa cultura d'impresa, gli azionisti, sperando di potervi sempre, insomma, in qualche maniera soddisfare. Perché abbiamo sempre cercato di lavorare con quei grandi ideali su cui alla fine abbiamo fondato l'impresa, quei grandi ideali di bellezza, umanità e verità. Quindi questo è un po' tutto, vi ringraziamo immensamente, veniteci a trovare appena che potete. Grazie.
Eccoci qua. Speriamo che non piaccia. Siete pronti per le domande?
Sì, prontissimi.
Okay. Qui all'operatrice Chorus Call cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da uno sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora.
Eccoci qua. Non ci sono domande.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prima domanda è dalla conference call in italiano da parte di Francesca Di Pasquantonio, Deutsche Bank. Prego.
Buonasera a tutti, ciao Brunello, spero che abbiate passato una buona estate.
Personalmente sì.
Fa molto piacere. Volevo fare una domanda relativamente a questi nuovi, cioè a me sembrano nuovi, nel senso guardo il vostro sito abbastanza regolarmente e vedo che state dando molto più spazio a prodotti nella casa, nel leisure, nel travel, e mi chiedevo se ci fosse un aggiornamento sulle vostre strategie e ambizioni in questi segmenti complementari,
sì, sì.
Diciamo.
Sì, sì, è molto interessante la domanda, Francesca, come sempre. Allora, da una parte noi vorremmo essere identificati come siamo ready to wear, questo sicuro. Da un'altra essere fortissimamente focalizzati sull'abito da uomo contemporaneo, perché l'uomo sta avendo un grande cambiamento. Si sente molto giovane quando si veste in un modo informale, si sente un po' classico quando si veste formale, no? Però quando lavoriamo abbiamo bisogno di essere formali. Per tutto quello che riguarda questi prodotti ci lavoriamo moltissimo, forse anche più, perché molti prodotti non li mettiamo in vendita, ma ci servono per far capire il gusto. Quando tu entri dentro al negozio, l'ultimo negozio di Monte Carlo, guarda, c'è una tavola dove puoi mangiare, è venuto a trovarci il principe, ci ha fatto molto piacere, devo dire, però tu entri, ti puoi sedere, puoi prendere, fare anche colazione, ci facciamo anche delle piccole cenette con 12 o 14, 6, 7 coppie di clienti, quindi tu mangi lì, ti guardi la merce, ti gusti il libro, hai un'apparecchiatura fatta a nostro gusto, pur ancora non vendendola, Francesco, sia chiaro, no? Però come tu conosci un po' di storia, noi volevamo questo, farlo per creare un gusto, per creare un gusto del brand, che era artigianalità nei colori, nei modi di metterla, che era italianità, no? Anche questo abito che dicevo prima, l'abito portato da un italiano, ecco, che è leggermente diverso, quindi ci lavoriamo molto per dare l'allure al brand, questo è.
Ok, ti ringrazio.
Grazie a te, scherzi, come sempre.
Per porre una domanda, digitate asterisco seguito da 1.
Allora.
Per ulteriori domande, digitate asterisco seguito da 1 sul vostro
allora.
Telefono.
Se non ci sono, allora, se ci sono domande, anche domani, quando volete, ci chiamate. Se non ci sono domande, aiutateci che il 4 non piova. E poi vi leggerete un po' sulla stampa che cosa pensano questi 500 persone che vengono a trovarci. Spero che si possano portare a casa un po' di serenità, un po' di giusto lavoro, un po' di quegli ideali che vi abbiamo cercato di trasmettervi prima. Grazie, grazie immensamente, specialmente agli investitori e agli analisti che riuscite a portare in giro questa cultura d'impresa che onestamente ci onora. Grazie e credete molto sempre nella nostra splendida Italia, come ci definiva Platone nel 400 a.C., questa Italia che adesso un po' è pazzerella, ma sulla quale noi crediamo sempre moltissimo. Siamo i più grandi manufatturieri al mondo del lusso, i secondi manufatturieri sono la Germania, quindi siamo manufatturieri. Grazie, grazie e buon tutto.
Grazie, buona serata.